Bene, allora oggi pomeriggio la sezione è dedicata a Misericordia e Speranza e abbiamo due relazioni. Dopo le due relazioni, se la meritiamo, faremo una pausa. Dopodiché avremo testimonianza e altri tre interventi programmati, quindi la giornata sarà abbastanza completa. Allora io non mi dilungo nella presentazione, professor Angelo Capecci, avete già, io mi onoro di essere suo collega all'Università di Perugia. E avete già le indicazioni che trovate nella sua scheda e lo schema della relazione che è contenuto all'interno della cartella. Il tema che tratterà è la misericordia nella filosofia. A lui lascio subito la parola. Grazie.
Grazie, grazie Antonio. Il mio compito è quello di ricordare alcuni momenti del pensiero occidentale, della filosofia occidentale, per cercare di, come potremmo dire, di caratterizzare, di definire questo tema che è al centro di questo convegno. Il tema della misericordia, il termine misericordia, appartiene soprattutto al linguaggio teologico, al linguaggio religioso, e nel linguaggio quotidiano corre il rischio spesso di finire per essere identificato con un valore prevalentemente quasi devozionale. Sì, scusatemi. In realtà credo invece che questo termine e il tema che c'è dietro ci spinge, ha spinto gli uomini a pensare e a pensare soprattutto ad una questione fondamentale che è quella dell'identità stessa dell'uomo. La parola, il termine con la filosofia, come si è interrogata sulla misericordia? Si è interrogata a partire da un'esperienza che in qualche modo è universale, quella di un sentimento particolare che tutti noi proviamo di fronte alle sofferenze degli altri, soprattutto quando queste sembrano immeritate. Questa esperienza è stata definita con termini diversi, ma in qualche modo quasi sinonimi. Eleos, i greci, da cui elemosina, che l'elemosina è ciò che conserva, ciò che realizza, ciò che attua l'eleos, cioè la misericordia. Misericordia in latino, che viene da miser e cor, compassione, forse in un significato un po' diverso, pietà. Comunque con tutti questi termini, con questi termini si è cercato di capire questo tipo di esperienza. E come la filosofia ha cercato di interpretarlo, di definirlo. Forse la prima teoria che noi abbiamo in maniera abbastanza ampia, è quella di Aristotele. Questa teoria si presentava già ai greci come una, scusate, questa esperienza della misericordia si presentava come un'esperienza inquietante, per qualche verso ambigua. Erodoto ricorda il re persiano Serse che contempla il suo esercito e si commuove e ha eleos, pietà, perché questo splendido esercito, questi uomini forti e belli, si rende conto avranno presto una fine, non ci saranno più. Questo istinto. Ma la misericordia è anche ambigua perché può suscitare atteggiamenti e avere esiti diversi. Fedone di Socrate, ci presenta così la sua moglie che viene a cercare, a suscitare la sua compassione per distoglierlo dal suo compito, dalla sua missione, dalla sua vocazione. Ecco, questo è questo aspetto, diciamo così, elementare, semplice di questa esperienza. E come la valuta, come cerca di interpretarla, appunto, Aristotele, dicendo che fondamentalmente è una passione. Passione vuol dire che è uno stato d'animo che è composto di due cose. Da una parte c'è un'affezione, il nostro animo è colpito, ma ha anche una reazione, non è semplicemente passività. E poi non è un'emozione passeggera, La passione è un'emozione che segna. Di fronte a questa passione, Aristotele dice due cose fondamentali. Sul piano pratico, la passione ha un valore etico quando è accompagnata da ragione, anzi deve essere accompagnata da ragione. Quando in qualche modo si fa giustizia, poi si dirà, cioè questo sentimento, questa passione è un motore forte, è un principio capace di ispirare il nostro comportamento, però questo comportamento diventa virtù quando è accompagnato da ragione. Ma un'altra cosa dice Aristotele, altrettanto importante, che questa passione è la passione tragica per eccellenza, cioè scema la compassione e il terrore sono le due passioni fondamentali dell'uomo, la cui rappresentazione purifica l'anima. Riproduzione, la rappresentazione di situazioni che generano questo sentimento purificano l'anima. Questo è un problema grosso, importante. Che cosa vuol dire purificano? Non vuol dire semplicemente che ci liberano dall'attenzione e dall'afflizione che questi sentimenti ci danno, ma significa anche che la loro contemplazione probabilmente riesce a farci capire qualcosa di più di noi stessi, riesce in qualche modo a farci fare un'esperienza per qualche verso privilegiata di noi stessi. E questo è il punto di partenza. Su questo punto di partenza della passione come della misericordia come passione poi si sviluppano linee interpretative e soprattutto valutazioni completamente diverse. Di fronte a questa, io vado molto velocemente e spero di essere chiaro però, di fronte a questa situazione, a questa emozione che ci inquieta, crea disagio, anche perché muove non solo il sentimento, ma in qualche modo ci costringe anche ad un comportamento, ci spinge ad un comportamento. Sono state possibili due risposte. Da una parte, questa passione va rimossa, bisogna razionalizzarla, bisogna comprenderla in nome di una ragione astratta, di una ragione che deve rendersi conto che non dobbiamo piangere perché tutto è destino, è necessario, oppure in qualche modo cercando di rimuoverla, come possiamo dire, pensando che sia un sentimento inutile, cattivo perché ci rattrista soltanto. Questa è una via, ma è chiaramente una via che, ripeto, è un'operazione che credo sia fondamentalmente di rimozione, cioè che cerchi in qualche modo di, non solo di togliere di significato, ma di cancellare questa esperienza che comunque l'uomo si ripropone, o questa situazione che per quanto limite comunque l'uomo si ripropone. Dall'altra parte c'è tutta un'altra linea di tendenza in cui si cerca un'altra interpretazione che hanno cercato di invece di farci conti seriamente, e farci conti seriamente significa da un punto di vista prettamente razionale, significa da una parte cercare di capire come il nostro comportamento e la nostra stessa realtà umana sia complessa. L'uomo non è puro sentimento, non è pura ragione, è una unità di senso e ragione. E quindi, ecco, questo l'eleos, questa misericordia, questa compassione va pensata e soprattutto va misurata, può ispirare la ragione, così come la ragione deve in qualche modo, come potremmo dire, armonizzarla, guidarla. Dall'altra parte è ancora, soprattutto ancora nell'età moderna, in questa passione si vede il fondamento stesso della vita sociale. Può anche nascere da un atteggiamento egoistico, in fondo abbiamo compassione perché abbiamo paura che quel che capita agli altri può capitare anche a noi, ma è il fondamento, è il principio della collaborazione e prima ancora del senso di solidarietà. Comunque esso nasce a questa funzione positiva. Ecco, tutto sommato, quindi questa riflessione, possiamo dire, conduce soprattutto a questo, a mio parere, a questo risultato, alla riflessione su una esperienza limite che ci dice alcune cose importanti sull'uomo. Una, già ve l'ho accennato, l'uomo è un'unità psicofisica, l'altro è questa dimensione dell'uomo comunque esposta al male e forse al nulla, ma che si ribella a questa esposizione come destino inevitabile e che non può accettarla. Questo è in qualche modo un quadro di riferimento molto generico. Noi poi assistiamo ad un cambiamento sostanziale di significati di questo termine nel pensiero che si svolge nell'ambito del cristianesimo o in una atmosfera cristiana. Io vi do soltanto alcuni punti di riferimento, alcune definizioni, facendo riferimento a due padri fondamentali come Agostino e San Tommaso, senza commentarli per motivi di tempo. Agostino parla a lungo della misericordia, anche in termini pastorali, in termini di sollecitazione proprio anche per il cammino individuale della persona, cammino di salvezza. E io ho trascritto, ho sottolineato tre definizioni. La prima è questa: misericordia è il caricarsi il cuore di un po' di miseria altrui. Il caricarsi è un gesto consapevole, è un atteggiamento che non nasce da una emozione o da una passione, ma è, potremmo dire, se voi volete, una scelta, non lo so, una scelta non delle cose, una scelta di un atteggiamento di fronte al mondo, di fronte alle persone. Quindi non è una mera afflizione, ma è una risposta, una presa di posizione di fronte alla realtà degli altri. Una seconda definizione è questa, che ho sottolineato: Dio non è mosso da giustizia ma da misericordia. Questa definizione mi colpisce perché in altri passi Agostino invece sottolinea il nesso inscindibile tra giustizia e misericordia. Però questa definizione è importante perché ci dice che se il rapporto tra giustizia e misericordia nell'uomo è fondamentale, cioè ci dice che la misericordia non è, come potremmo dire, un semplice atteggiamento, una semplice immediatezza istintiva, no? Ci dice però che il suo fondamento è nel gesto del Signore, che è mosso non da giustizia ma da misericordia. La misericordia diventa la qualità stessa dell'assoluto, anzi, in qualche modo l'attributo fondamentale dell'assoluto, che diventa Dio persona e si prende cura degli uomini, e questo è la misericordia. E quel Dio che non è lontano, non è l'assoluto perfetto, ma è l'assoluto che si prende cura degli uomini. E l'unico, il modo con cui se ne prende cura non è quello di misurare il merito di fronte a se stesso, ma è la gratuità del gesto, la gratuità del dono. Un altro aspetto fondamentale su cui insiste Agostino è questo che risulta da quest'altra definizione che ho raccolto: la misericordia è operosa. La misericordia comporta l'impegno, comporta l'opera, l'opera che è il gesto che promuove l'uomo, che non è soltanto l'impresa che realizza qualcosa di utile. Sant'Agostino insiste sempre sul valore dell'elemosina, elemosina che viene da Eleos, proprio perché l'elemosina non è appunto il superfluo che si butta via, ma l'elemosina è il gesto che cerca di promuovere, di sollevare, di alleviare l'altro. È espressione di misericordia in questo senso. Tre definizioni. E qui aggiungerei due di San Tommaso, più scolastiche se voi volete. Quale dice, la prima è questa: la misericordia è virtù appetitiva ed è beatitudine. Virtù vuol dire che è appunto veramente una qualità dell'uomo, è ciò che realizza l'uomo, è il modo più alto dell'essere dell'uomo come persona finita, appetitiva, pratica, cioè che è il modo, è in qualche modo appunto quel modo di realizzarsi dell'uomo rispondendo all'appetito, cioè al desiderio, in qualche modo ad un bisogno. È importante questo. E aggiunge ed è beatitudine, cioè nella misericordia si realizza anche una condizione di felicità, perché è una condizione di realizzazione. La beatitudine è anche quello, no, delle beatitudini, beati misericordiosi, perché, ma beati misericordiosi non soltanto perché avranno la mercede, ma perché nel gesto della misericordia si realizza la propria umanità. L'altro è un'altra carattere, un'altra definizione che sottolinea e recupera il rapporto tra misericordia e giustizia. La misericordia è sempre connessa a giustizia. La giustizia senza misericordia, scrive Tommaso, è crudeltà. La misericordia senza giustizia è madre della dissoluzione, del lassismo. Questo non è in contraddizione, questo è importante, non è in contraddizione con la definizione che aveva dato prima o con il discorso di Agostino. L'opera di Dio nasce dalla misericordia, non dalla giustizia, ma dice la condizione di esercizio della misericordia nell'uomo. L'uomo in qualche modo realizza la giustizia nella misericordia, la misericordia nella giustizia. Ci torneremo dopo un attimo. Questa, come mi pare, che da questo punto di vista noi abbiamo assistito a un cambiamento fondamentale, o perlomeno ad una radicalizzazione del discorso. L'eleos, la compassione, la misericordia non è soltanto un sentimento o il sentimento che riconosce il dolore altrui, lo condivide, lo sente come proprio e ne soffre. Ma la misericordia è soprattutto una disposizione dell'animo di chi intende portare attivamente aiuto a chi ne ha bisogno. Questa disposizione che non è calcolo, ma nasce da un riconoscimento. Quale riconoscimento? È quello in qualche modo operato proprio dalla novità cristiana. I due passaggi, questo passaggio fondamentale, quelle definizioni che cercavo di cogliere in Agostino e Tommaso, hanno evidentemente un presupposto. Il presupposto è quello, ripeto appunto, dell'evento cristiano, e non soltanto hanno il presupposto della cultura della Bibbia, della cultura di popoli del libro che appunto, no, attribuiscono alla il carattere della misericordia a Dio, no? già nell'ebraismo. Qual è questo carattere? E che in fondo queste novità, che in qualche modo ritroviamo anche nei padri orientali, anzi, che cercherò di ricordare molto brevemente. Il primo appunto è che il Dio persona ha cura dell'uomo persona. E questa cura è il gesto di misericordia originario. Che la misericordia allora è la qualità di Dio e insieme la parte essenziale del cammino di salvezza che all'uomo è concesso, è dato. E via, è la parte essenziale della riconciliazione. In sostanza, Dio è Eleos e misericordia, e l'uomo, immagine di Dio, è, come dice Crisostomo, inclinazione all'Eleos. Non solo persona che deve l'Eleos, che deve essere misericordiosa, ma inclinata all'Eleos in quanto immagine di Dio. Allora la misericordia diventa non semplicemente un'afflizione dell'anima, ma la sostanza spirituale della stessa natura dell'uomo, anzi della naturale socievolezza dell'uomo. Essa denota quella caratteristica dell'uomo che è fondamentalmente essere spirituale ed essere sociale. Gregorio di Nissa definiva appunto la misericordia come un'afflizione volontaria, per dire dove volontaria voleva dire che non nasce dall'esterno, ma dall'interno dell'uomo, che non è in qualche modo una necessità fisica, una determinazione naturalistica, ma non è neppure una emozione contro ragione, ma appunto un abito, un atteggiamento, un modo di essere, anzi il modo di essere che è proprio dell'uomo, intendendo per l'uomo non ciascun uomo ma l'umano. E in questa maniera io penso che appunto attraverso il tema della misericordia si è veicolato e passato nella cultura occidentale tutta un'antropologia. Un'antropologia che riassumerei con Maritain. L'uomo, scriveva Maritain, è un animale dotato di ragione, la cui suprema dignità consiste nell'intelligenza e la cui perfezione nell'amore. La perfezione è nell'amore. E in questa e il concetto di misericordia, a me pare, sottolinea alcuni caratteri fondamentali di quest'amore in cui consiste la perfezione, la beatitudine dell'uomo. Primo è la gratuità. Il secondo, la responsabilità verso gli altri che impegna all'azione conseguente, a quella giustizia che non è calcolo o principio formale e neppure ridistribuzione di meriti, ma è ricerca del bene. Ma è anche un'altra cosa, la misericordia diventa, nell'esperienza dell'amore, la via del riconoscimento dell'uomo proprio attraverso l'esperienza della sua miseria e del suo dolore. Un dolore che indigna e che fa soffrire il cuore, cioè che è espressione di una indigenza che indica un comune orizzonte di riscatto e di salvezza per tutti gli uomini. E a questo punto credo che il discorso però non è finito, potrebbe cominciare, perché credo che proprio da questo orizzonte nasceranno tematiche che poi saranno presenti soprattutto nella filosofia contemporanea dell'Otto e Novecento, quello dell'empatia, quello del riconoscimento, quello della giustizia. Però questo credo che sia un discorso che possa proseguire anche con altri contributi. Grazie.
Grazie, mi pare che Professor Capecci ci ha un po' ricostruito un itinerario dalla cultura greca alla tradizione cristiana, facendoci vedere come gradualmente la nozione di misericordia acquista una connotazione, come dire, sempre più intensa, sempre più densa, sempre più impegnativa. Da pure semplice affezione, da pure semplice emozione, passione, eccetera, gradualmente la misericordia diventa un atto vero e proprio, una sorta di scelta, una sorta di atto di volontà che comporta ovviamente una dedizione nei confronti dell'altro e quindi un tentativo di valorizzazione dell'identità altrui. Per cui direi che da una dimensione puramente soggettiva si passa a una dimensione intersoggettiva e quindi in questa maniera si realizza una continuità di rapporto tra l'uno e l'altro che dà luogo precisamente a quelle definizioni che troviamo in Agostino e in Tommaso e che poi vengono riassunte brillantemente, mi pare, da parte di Maritain, laddove l'accento cade su alcune nozioni che io voglio ancora richiamare: responsabilità verso gli altri che impegna all'azione, quindi responsabilità verso gli altri che impegna l'azione. Perciò ecco la misericordia come operosa, come fattiva, come operativa, non semplicemente un gesto di, virgolette, presunta solidarietà, no, un'azione attiva e costante. In secondo luogo mi pare che tutto questo presuppone che in qualche misura sia connessa alla misericordia anche il riconoscimento dell'identità altrui. Quindi questi sono fattori, elementi e componenti sulle quali è bene riflettere, perché avremo modo poi anche di riprenderli in un altro contesto. Quindi grazie al professor Capecci, e mi pare che ci abbia avviato su un terreno particolarmente interessante.